www.redigio.it e la storia continua. I giapponesi e le bandiere rosse contro il trono dello zar. Ma che cosa succede in Russia in questo fatale anno del 1905? L'eco dei suoi avvenimenti rimbomba nei titoli dei giornali di tutto il mondo. E la Domenica del Corriere segue da vicino le trame che cuciono tra loro, con un filo che sembra di miccia, le parti più distanti dell'esterminato impero. Si comincia dall'Oriente subito dopo il Capodanno. Il 2 gennaio capitola Port Arthur, la roccaforte russa sul Mar della Cina, che i giapponesi da lunghi mesi serravano in assedio. I due comandanti si trovano di fronte quando Stoessel, il vinto, porge a Nogi, il vincitore, la propria spada e le proprie condoglianze. Negli ultimi disperati assalti, entrambi i figli del generale giapponese sono morti. Ma sono soltanto due dei 58.000 caduti in questa battaglia, risponde Nogi. La mano nella visiera, poi ciascuno riparte per il proprio destino. Per il russo, subito rimpatriato, vi sarà la corte marziale. È una condanna a morte, commutata per non aver difeso oltranza la piazza. Per il giapponese vi sarà un altro insanguinato campo di battaglia. Lontano, per il momento, è il suo traguardo finale e giungerà nel 1912, quando Nogi si farà il karakiri il giorno stesso in cui si svolgeranno i funerali dell'imperatore Mutsuhito. All'altra estremità dell'impero, il contraccolpo è violento. La Russia ha perduto a Port Arthur 38.000 soldati, 500 cannoni, 4 navi da battaglia. Ha perduto soprattutto la fede nella vittoria, la convinzione che i pesanti sacrifici richiesti non siano vani. Il 19 gennaio a Pietroburgo c'è la tradizionale benedizione delle acque. È presente anche lo zar. Il metropolita alza sulla neva la mano del gesto benedicente e subito dopo risuonano le cannonate di rito. Ma il colpo non è a salve. Esplode lì vicino, procura qualche ferito e solleva la voce di un attentato allo zar. Lokhrana, la polizia segreta, smentisce subito. È soltanto un incidente. Ma un incidente che ha del presagio. Il sangue scorre lì a 3 giorni. Il 22, una folla enorme si mette in marcia. Sono 100, 120.000, 150.000 persone. Ma chi può contarle? Ma che vogliono conferire con l'imperatore per espogli le loro crudele miserie, la loro voglia di libertà. Le guida un sacerdote, il Pope Gapon. Enigmatica figura di capo popolo. Ma davanti a palazzo non c'è l'imperatore. Ha ritenuto più prudente ritirarsi a Tsarskoe-Selo. Ci sono le truppe. Preceduta dalle proprie icone, la folla avanza finché risuona la prima scarica di fucileria. Provvederanno le sciabolate dei cosacchi a portare a mezzo migliaio di morti di questa domenica di sangue. Gapon, ferito, ripara all'estero, dove la risonanza della strage è grandissima. A Ginevra ha ricevuto da un esule russo, si chiama Vladimir Ulyanov, ma tutti lo conoscono come Lenin. E proprio in questo gennaio ha fondato un giornale, V-Period, cioè come l'avanti, sul quale inneggia alla rivoluzione sorgente. E in effetti la Russia è ormai in fiamme. Scioperi, occupazioni, sommosse scoppiano un po' dappertutto. Da Pitr la Rossa, Pietroburgo, a Kiev, da Lodz a Baku. In Georgia la polizia sta ricercando un tale Koba, un giovane di circa 25 anni con baffi. All'anagrafe figura come Joseph Djugasvili e poco più tardi sarà chiamato anche Stalin. Il 17 febbraio un attentato uccide il Granduca Sergio, governatore di Mosca, eminenza grigia dello zar di cui ha sposato una sorella. Quella sera, in alcuni locali notturni frequentati dalla Mosca bene, si brinda champagne, tanto l'ucciso era impopolare, e l'attentatore, un giovane di nome Kaleyev, è subito arrestato e trascinato in una cella della Taganka. A sera la porta si apre, e la granduchessa: «Chiederò la vostra grazia», informa. «Non intendo né domandarla né accettarla», è la risposta. Pochi giorni dopo, l'impiccagione. Il 21 febbraio, nella luce ovattata di nebbia delle colline di Taling presso Mukden, in Manciuria, gli avamposti russi vedono avanzare la massa urlante degli assalitori. Per tre giorni resistono, poi è il primo crollo. Oyama, il generalissimo giapponese, preme sulla destra dello schieramento nemico. Le sue forze sono accresciute dopo che Noji, conquistando Port Arthur, ha liberato la sua terza armata. La battaglia dura a fasi alterne fino al 7 marzo e questa giornata segna la fine della controffensiva russa. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.